Per documentare i racconti che vi facevo, ho fatto una rapida ricerca sulla banca dati delle sentenze. Solo per la trasmissione Sgarbi Quotidiani ci sono state 44 pronunce della Corte, solo per quella trasmissione. Pensate quanto ci è costato. Quella non ce la paga Mediaset, la spesa pubblica. Ne ho preso la prima, che nel giudizio dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei Deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dottor Piercamillo Davigo, Procura di Milano. Allora, giudice dell'udienza preliminare di Brescia ha promosso con ricorso depositato presso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera per l'annullamento della deliberazione da questa adottata. Permette al ricorrente di essere chiamato a giudicare la responsabilità penale onorevole Sgarbi, imputato del delitto di diffamazione, in ragione delle frasi pronunciate e delle condotte tenute nel corso della puntata del 26 giugno 1998 di Sgarbi Quotidiani. Il parlamentare, difatti, conduttore del programma suddetto, avrebbe esposto durante la sigla iniziale della trasmissione un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco toga, un coltello, un grembiule sporco di sangue, rivolgendosi inoltre al disegnatore Martinez con le seguenti parole: «E tu alla copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? Di qualunque altra città d'Italia? Non c'è nessun collegamento tra la copertina di Martinez e la musica che fa Siam tre piccoli porcellini? È quello che dirò io. I porci miei sono porci miei, i porci tuoi sono porci tuoi». Bello, profondo, interessante. Il deputato Sgarbi avrebbe dichiarato poi nel corso della trasmissione, in relazione alle recensioni di un libro pubblicato dal dottor Davigo, «Io vi suggerisco, se avete intenzione di scrivere i libri, di fare i primi magistrati. Se voi volete avere una recensione sul Corriere in terza pagina, dovete fare il libro e basta, ma il magistrato, vabbè, blablabla. Il parlamentare, inoltre, mostrando la terza pagina del quotidiano Corriere della Sera, suggeriva, dopo c'era la recensione, agli ascoltatori, come la chiamereste voi questa pagina? Io la chiamerei leccata di C-Bip, trattasi del C-Bip del dottor Davigo. Leggo quello che è scritto nella sentenza della Corte Costituzionale, capito di cosa si occupa la Corte Costituzionale, aggiungendo frasi sarcastiche sulla circostanza che la recensione occupasse lo spazio di sette colonne. Poi continua con altre cose. Dunque, l'Assemblea aveva dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare respingendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni in segno contrario, per cui la Giunta delle autorizzazioni, che è un organo della Camera, esprime un parere, fa l'istruttoria, ha detto che bisognava respingere, ma l'Assemblea, che è sovrana, ha deciso che invece doveva essere data il diniego dell'autorizzazione. Va bene, qua la difesa dice alcune cose. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, affinché questa Corte possa accertare la sostanziale identità delle dichiarazioni rese extra moenia da un Parlamento e gli atti di funzione, sì, perché la difesa dice, ma queste cose le aveva dette anche il Parlamento. E, va bene, vi risparmio tutto quanto. Ovviamente, alla fine, dichiara in parziale accoglimento del ricorso, parziale accoglimento perché in parte non si sapeva quanto era da attribuire a lui e quanto al disegnatore, che non spettava la Camera dei Deputati, nei limiti di affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Uno dei tantissimi esempi di questi contenziosi che sono veramente anche, insomma, come dire, impressionanti. Cioè, impressionante che uno usi un linguaggio del genere nei confronti dei magistrati o di chiunque in televisione. B, che lo faccia, difendendosi poi in base al fatto che lui è parlamentare, C, che il Parlamento gli dia ragione. Cioè sono tre cose che sono tre scandali infilati. E la Corte gli tocca, cercando anche di usare il cesello per non essere troppo pesante, di dire che questi sono pazzi. Vi dicevo invece del caso Mancuso. Il caso Mancuso è molto interessante. Perché infila una serie di problemi, per cui diventa proprio un vero caso di scuole. Vi dicevo, ministro del governo Dini, molto contestato dai gruppi politici che appoggiano Dini, ma Dini non fa quello che generalmente fa un presidente del Consiglio in questi casi, e cioè chiede e ottiene le dimissioni del ministro. E certo che non c'è un potere di revoca in senso formale, cioè il Presidente del Consiglio non revoca i ministri per il semplice fatto che non è un superiore gerarchico. La revoca è proprio della gerarchia. Ci deve essere un rapporto di gerarchia per revocare qualcuno. E come dice il trattato a proposito della Commissione europea, il Presidente della Commissione chiede e ottiene le dimissioni. Chiede e ottiene, è una bella espressione, nel senso che gli dice dai le dimissioni. Forse magari Dini ha chiesto alle dimissioni a Mancuso, ma Mancuso, che era un vecchio scorbutico e anche un po' indurito, gli aveva detto di no. Sta di fatto che a questo punto il Parlamento ha dato ha avviato un procedimento per la sfiducia individuale, che è un piccolo problema di cui Bondi sicuramente si sta occupando. La Costituzione prevede la sfiducia del governo, nella sua collegialità, non prevede la sfiducia a un singolo ministro. Ma la sfiducia a un singolo ministro si è sviluppata in via di prassi. Soprattutto i ministri della pubblica istruzione sono stati spesso oggetto di critiche. Queste critiche arrivano a un voto. Qualcuno presenta una mozione in Parlamento e dice noi censuriamo il ministro Traietani. E quali siano le conseguenze giuridiche di questo voto? È incerto. È incerto anche la legittimità di questo voto, perché la Costituzione prevede solo la sfiducia all'intero collegio. Incerte sono anche le modalità. E allora a un certo punto il regolamento della Camera ha introdotto una norma, perché qual è la preoccupazione? La preoccupazione è che, essendo il governo in minoranza occasionalmente quel giorno in Parlamento, cosa che capita con una certa frequenza, l'opposizione ne approfitti per presentare una mozione di sfiducia al singolo ministro e la vota. Allora, per evitare questo, si è introdotta una norma che recepisce le regole su una mozione di sfiducia. Per cui, per votare la sfiducia a un ministro, c'è una pausa di riflessione, per cui non si può votare subito, e poi si vota per appello nominale, esattamente come la mozione di sfiducia. C'è una serie di un requisito minimo per presentare la mozione e così via. Cioè, si è esteso il regime del voto di sfiducia al governo al voto di sfiducia al singolo ministro. Questo in via di regolamento della sola Camera. Poi non era mai successo che questa sfiducia fosse votata, perché per la semplice ragione che ogni volta in cui sia stata proposta la mozione di sfiducia al singolo ministro, il governo ha fatto quello che un governo decente deve fare, presentare su quella questione la fiducia. Cioè, su una mozione di sfiducia al singolo ministro, il governo pone la questione di fiducia dicendo copro politicamente il ministro. Il ministro ha agito nel consenso del governo. Se voi votate la sfiducia al ministro, noi la interpretiamo come sfiducia al governo. E con questo ovviamente si pone di fronte la maggioranza ai suoi doveri. Questo è quello che è sempre successo. Questa volta non è successo. Sulla sfiducia Bondi non è stata posta una questione di fiducia del governo. Forse magari verrà posta, non lo so, che costa tanto ormai avere un voto di fiducia. Per cui. E sulla questione Bondi si è rimandata dopo il voto sulla sfiducia. Poi vedremo come sarà affrontata, se sarà affrontata. E il governo Dini non interviene. Non era un cuor di leone Dini, poi non c'aveva la maggioranza, non gli fregava niente il ministro Mancuso, era un ministro che aveva dovuto raccattare perché per gli accordi politici, ma non ci teneva affatto. Per cui per la prima volta il voto di sfiducia, si arriva al voto di sfiducia sulla mozione, e per la prima volta la mozione viene approvata. Il ministro Mancuso fa come se non fosse successo niente, disconoscendo l'autorità del Parlamento a votare la fiducia al singolo, sfiducia al singolo ministro. Discorso non privo di ragioni. Vi spiego qual è la ragione di base. La ragione di base è questa. Il Parlamento è un organo costituzionale separato dall'ordinamento. Ha delle caratteristiche tali, per esempio l'insindacabilità dei voti, per cui ciò che avviene in Parlamento non ha riflessi esterni, se non quando passi per l'atto legge. Cioè il Parlamento comunica con l'esterno attraverso atti tipici che sono previsti dalla Costituzione. Uno è la legge, l'altro è la mozione di sfiducia al governo. Non c'è altri modi per comunicare all'esterno, perché il Parlamento è il regno della politica. Ciò che diventa atto giuridico, esterno, non interno, esterno, è fissato dalla Costituzione. All'interno si compiono degli atti giuridici, ma c'è autodichia, per cui se un deputato mette un dito nell'occhio all'altro deputato, si arrangiano loro. È una questione interna della Camera. Il famoso caso dei pianisti, no? Il caso dei pianisti è che siccome c'è il voto elettronico si è scoperto che alcuni parlamentari piacevolmente assenti, impegnati a fare altre cose, davano il loro tesserino al deputato amico, il quale infilava nel appositi supporti, ci accendeva la spia per cui risultava presente e lui votava su tre tastiere. Beccati, arriva la questione della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dice interna corporis acta. Fate dei cavoli vostri, io non guardo dentro. Fin quando durerà questa cosa non si sa, però è, per il momento dura ancora. Ma questo significa blindatura delle mura della Camera, del Senato, nel senso che sono organi separati dall'ordinamento che hanno autonomia, autonomia di bilancio, autonomia di regolamento, autodichia, nel senso che sono giudici esclusivi delle cose interne. Ciò che esce dalla Camera deve essere previsto dall'ordinamento. E quindi è la legge ed è il voto di sfiducia. Non mi pare che ci sia altro. È così che comunica all'esterno della Camera. Allora Mancuso non aveva tutti i torti a dire ma che me ne importa a me di un voto assunto fuori dalle previsioni costituzionali, in base alla norma regolamentare. Con la base della norma regolamentare si fanno un sacco di cose, le risoluzioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, eccetera. Ma se il Parlamento vota un ordine del giorno che vincola il governo, lo vincola sotto il profilo politico, non sotto il profilo giuridico. Se vuole vincolare il governo sotto il profilo giuridico, deve fare una legge. C'è una coerenza in tutto questo, no? Allora il governo, non sapendo che cosa fare, va dal Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica conferisce l'interim al Presidente del Consiglio, cioè quello che ha fatto Berlusconi con Scariola per mesi, no? Il ministro si dimette e le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente dal Presidente del Consiglio in attesa di nominare il nuovo ministro. E quindi il Presidente della Repubblica conferisce l'interim al Presidente del Consiglio dei Ministri. Mancuso solleva conflitto di attribuzione contro il Parlamento per avergli votato la sfiducia, il Governo per aver proposto al Presidente della Repubblica di togliergli l'incarico e darlo al Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. L'amplen. Cioè, vedete, è il primo grosso conflitto che tocca l'interno degli organi politici, esattamente come era la previsione, diciamo, originaria, l'ipotesi che non sarebbe mai scattata e così via. Siamo nel 96, per cui già negli anni in cui il sistema politico casca a pezzi e portandosi dietro quel minimo di rispetto istituzionale, perché mai una volta sarebbe successo una cosa del genere, perché le istituzioni viaggiano su tappeti ben alti in modo di non fare troppo rumore, non prendersi a cornate. E questo è il primo caso. La Corte Costituzionale lo risolve dandogli torto. Questo era pacifico che le avrebbe dato torto, ma è interessante una serie di cose che vorrei puntualizzarvi. Primo, un ministro sta difendendo le sue prerogative contro tre organi: Parlamento, Presidente della Repubblica e Governo. Allora, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, si dice, è un conflitto che oppone organi che appartengono a poteri diversi. Quali sono i poteri dello Stato? Questo è il primo grosso problema, un problema molto difficile, perché tutti dicono in partenza i poteri dello Stato sono tre: brontolo, cucciolo, non è quello dei sette nani, e potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Come vedremo, non è così. I poteri dello Stato sono infiniti, un numero non prevedibile. E sicuramente, ragionando nello schema tradizionale, il ministro poteva muovere guerra al Parlamento, sono due poteri dello Stato diversi, può muovere guerra al Presidente della Repubblica, perché è vero che il Presidente della Repubblica non sta nei tre poteri tradizionali, ma è un potere dello Stato, nel senso che è un organo dello Stato con le sue attribuzioni, un organo monocratico, per cui ai tre poteri tradizionali sicuramente si aggiungono il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale e diventano cinque poteri dello Stato. E quindi il ministro può muovere guerra al Parlamento e al Presidente della Repubblica. Non c'è problema dal punto di vista della teoria dei poteri dello Stato, ma può muovere guerra al suo governo? Questo è il grosso problema teorico che pone questa sentenza. E la risposta della Corte è stata sì. E dice, la risposta è sì, perché quando si parla di potere dello Stato non si fa riferimento a visioni monolitiche, il legislativo, l'esecutivo, il Parlamento, il governo, ma si fa riferimento alle funzioni attribuite dalla Costituzione. Per cui uno è potere dello Stato non perché c'è qua una targhetta potere dello Stato, ma perché svolge delle funzioni. L'esempio più sorprendente è stato quando i promotori del referendum hanno sollevato conflitto di attribuzione contro la Cassazione. Ne parleremo domani. Ma la cosa interessante è che i promotori del referendum sono dei privati cittadini elettori che hanno preso l'iniziativa del referendum. Non sono un potere dello Stato, ma la Corte ha detto in quella funzione loro stanno svolgendo un'attribuzione costituzionale. In quanto spontaneamente si sono organizzati in comitato di promozione del referendum, hanno avviato una funzione costituzionale che è quella del referendum. E solo per quella funzione sono potere dello Stato, sono legittimati a sollevare il conflitto. I radicali, naturalmente, da bravi italiani, che cosa hanno fatto? Hanno fatto immediatamente la carta intestata. Repubblica Italiana, il comitato dei promotori, però, hanno detto: siamo potere dello Stato e quindi noi siamo potere dello Stato. Ma non è che tu diventi potere dello Stato, tu sei potere dello Stato nella misura in cui stai svolgendo quella funzione e la perdi dopo averla svolta. Tanto è vero che poi non ha mai accettato che i promotori difendessero i risultati del referendum. I risultati del referendum non dipendono da te. Quello che dipende da te è la promozione del referendum. E per quella fase tu sei potere dello Stato. E lo stesso ragionamento viene applicato per il ministro. Il ministro non sta agendo per conto del governo. Il ministro sta agendo a tutela delle sue funzioni, delle sue attribuzioni. Capite? Se voi siete ministro della Repubblica e andate in Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio dice no, tu esci, o quando chiedete la parola ti dice stai zitto che sei cretino, che probabilmente c'è ragione, oppure fate il voto ma tu il voto non conta, alla fine vi scocciate e potete reagire. Come reagite? Con conflitto di attribuzione, perché voi state difendendo non il potere esecutivo, ma le vostre attribuzioni di ministro. E queste attribuzioni del Ministro vengono difese contro un altro organo, che è il Consiglio dei Ministri, di cui siete parte. È stravolgente questo tipo di apertura dei conflitti, ma è molto istruttiva. È stravolgente perché la dottrina e la legislazione distingue nettamente i conflitti di attribuzione dai conflitti di competenze. I conflitti di competenza sono risolti all'interno dell'organo. Se il Tribunale di Ferrara litiga con il Tribunale di Rovigo su una questione di competenza, la cosa va in Cassazione, perché sono organi dello stesso potere. E le questioni di competenza sono risolte con un sistema interno al potere. Se due ministri si stanno litigando sulla competenza a compiere un atto, perché non si sa se è dell'ambiente o dell'industria, a risolvere quel conflitto di competenze il Consiglio dei Ministri. Si svolge dentro il potere dello Stato, dentro il sistema, come un conflitto tra organi dello stesso potere che disputano attorno alle loro competenze. Mentre tra poteri diversi diventa attribuzione. E allora si va alla Corte Costituzionale. Ma vedete, il ministro è un classico organo del governo, cioè il governo è composto da ministri. I loro conflitti sono risolti dal Consiglio dei Ministri. Ma quando un ministro è inciso nelle sue attribuzioni tipiche di ministro, allora può reagire contro il governo. Ed è capitato in altre occasioni. Per esempio, Martelli, ministro della giustizia, potere di grazia, il presidente allora era Cossiga, suppongo, il presidente del consiglio era sicuramente Andreotti. Il caso residuale, insomma, se non lo sai è Andreotti, ma io lo so, era Andreotti. Potere di grazia a Curcio. Curcio era l'antesignano fondatore delle Brigate Rosse, in carcere da una vita senza aver mai commesso un reato di sangue, tra l'altro. Cossiga vuole dare la grazia a Curcio. Martelli si oppone, e come vedremo questo è un caso che si ripeterà. Martelli si oppone. Allora Cossiga dice: il potere di grazia è mio, sono io a fare il decreto di grazia. Ma deve essere controfirmato. Deve essere controfirmato dal ministro proponente. Cossiga non me lo vuole, cioè competente. Cossiga non me lo vuole, Martelli non me lo vuole controfirmare. Telefono Andreotti e Andreotti naturalmente dice: ma certo, ma si può fare, ma troveremo la soluzione, e si appresta a controfirmarlo lui. Martelli solleva conflitto di attribuzione. Contro chi? Contro Cossiga e contro il governo. Dicendo: tu ti stai appropriando di una mia attribuzione costituzionale, perché il ministro di grazia e giustizia è l'unico citato in Costituzione, con attribuzioni proprie. E quindi dice: io tra l'altro sono un ministro un po' speciale, perché le mie attribuzioni sono addirittura citate in Costituzione, e tu stai sottraendo a me delle attribuzioni. Sarebbe stato interessante vedere come finiva questo conflitto, perché era proprio sull'orlo, ma io ve lo segnalo perché è il primo conflitto storico tra organi politici. La Corte non ha mai deciso perché Andreotti ovviamente ha detto: ma no, ma non litighiamo, eccetera, ha preso l'atto e l'ha buttato nel cestino, andò a Curcio e rimasto in carcere. Lo stesso caso si è ripetuto con la grazia a Sofri e Buon Prezzi, Buon Tempi, Buon Compagni, no, Buon Compagni credo di no, sono un buon qualsiasi. Altro processo molto contestato, di cui però non ce ne importa, il presidente Ciampi voleva dargli la grazia e il ministro Castelli, ministro ingegner Castelli, no. Ciampi ha sollevato conflitto di attribuzione. Ha sollevato conflitto di attribuzione lui contro il ministro. Qui non c'entrava il governo è rimasto fuori da questa questione, e la Corte Costituzionale ha dato ragione a Ciampi. Ero convinto che non avrebbe dato ragione a nessuno, ma questo giro l'ho proprio toppata. Secondo me ha toppato la Corte veramente, ma insomma. Altro conflitto sulla stessa questione del potere di grazia, come vedete un altro conflitto che contrappone organi, diciamo, politici, che è uscito insomma da quella che è la vecchia originaria storia, che i conflitti stanno sempre tra giudici e magistratura. Ci sono stati conflitti vari, il pretore di Genova o di Imperia che ha emanato un'ordinanza di divieto di pescare il novellame. Il ministro, il governo ha sollevato il conflitto dicendo: ma scusa, ma chi sei tu? Un giudice, non autorità amministrative. Casomai questo decreto di divieto devo prenderlo io. E la Corte gli ha dato ragione. Come vedete, la storia è cosparsa di piccoli episodi di scaramucce giudici-politica, anche casi piuttosto grossi. Previti, per esempio. Previti era sotto processo, ma era deputato. E ogni volta che lo chiamavano in udienza, diceva: ah, mi dispiace, sono deputato, proprio domani devo fare un'interpellanza, ma c'ho il voto sul bilancio, c'ho la commissione, per cui non si presentava mai. Allora il Tribunale di Milano lo ha convocato d'autorità e lui ha sollevato il conflitto di attribuzione. E la Corte gli ha dato anche ragione, parzialmente ragione, dicendo: dovete mettervi d'accordo, nessuno dei due può mangiarsi l'altro. Ma vedete come si moltiplicano le ipotesi, alcune proprio sulla via maestra politica-diritto, dove i conflitti sono fisiologici, patologici in Italia, ma sono abbastanza comprensibili, molti ormai anche su questioni che riguardano i poteri dello Stato politici. Tutto questo ha portato a rivedere abbastanza il significato del conflitto di attribuzione. Immaginato, almeno si diceva, come modo per proteggere la forma di governo da deviazioni della prassi, in realtà è diventato uno strumento abbastanza ordinario di soluzioni di piccoli e grandi conflitti che non avrebbero altro sbocco. Non è impossibile immaginarsi, per esempio, che sia un deputato a sollevare conflitto nei confronti della sua Camera. Perché? Ma, per esempio, la Costituzione dice: se il Presidente della Camera decide che una certa legge va in commissione deliberante o redigente, un quinto della commissione o un decimo della Camera, se ben ricordo, possono chiedere che torni al procedimento ordinario. Questo è un diritto della minoranza. No? Siamo in Parlamento, siamo la Camera, c'è una legge che il Presidente manda in commissione, 63 deputati dicono no, questo deve tornare in aula, e presentano richieste. L'effetto di questa richiesta è automatico, non c'è potere discrezionale del Presidente. E se il Presidente invece non dà seguito? Voi capite che qui si apre un problema. Se non c'è seguito, vuol dire che non c'è norma giuridica, perché non c'è giudice sanzione. Le norme che non sono sanzionate non sono norme giuridiche. Ficcatevi nella testa, non dite a bel pastore, perché i filosofi mi lapidererebbero per una cosa del genere. Però io non sono un filosofo. Lo feci, ma ho smesso. E sono un giurista, per cui dal punto di vista del diritto, se non c'è un giudice nella sanzione, non abbiamo diritto, non ce ne importa niente, il resto sono poesie. La Repubblica è fondata sul lavoro, è una bella poesia, finché tu non mi metti un argomento giuridico, me lo avviti e fai decidere a un giudice una conseguenza giuridica. Capite? non è che sia inutile, ma non ha pregnanza giuridica. Allora, avere delle norme di garanzia del sistema che non hanno un giudice, significa avere delle norme di garanzia che non funzionano, che non danno garanzia. Provate ad andare in banca a dare una garanzia che non esiste. Le garanzie devono essere legate a cose, e queste cose nel diritto sono giudice e sanzione. E per questo tutte queste norme di garanzia che sono cosparse anche nei rapporti tra gli organi finiscono con essere recapitabili alla Corte Costituzionale in sede di conflitto. Credo che questa tesi sia maggioritaria ormai in Italia, per cui il deputato possa, o il gruppo di deputati di cui il regolamento affida dei compiti, o la Costituzione riconosce delle attribuzioni, le possa difendere nei confronti della stessa loro Camera di appartenenza. Allora noi abbiamo una situazione in cui, per capire quali sono i poteri dello Stato, non dobbiamo andare a immaginare gli organi, immaginare la divisione dei poteri, la separazione dei poteri, eccetera. Ma dobbiamo andare a verificare se ci sono attribuzioni costituzionali di qualsiasi tipo. Qualsiasi tipo di attribuzione costituzionale, nella misura in cui sia affidata a un soggetto, diventa un'attribuzione difendibile col conflitto di attribuzione, se non ci sono altri strumenti. Questo è tutto sommato quello che dice la Corte. Per cui diventa una specie di strumento residuale. Capite? Ho scritto un libro che si chiama L'ultima fortezza, che l'ultima fortezza appunto è il conflitto di attribuzione, ma questa idea è stata ripresa anche dalla Corte Costituzionale, che ormai parla apertamente di residualità di strumento. Se non ci sono altri giudici, deve scattare l'ipotesi di conflitto di attribuzione. E questo vi spiega anche perché il povero Davigo sia costretto ad andare alla Corte Costituzionale quando ha una causa civile con un presentatore televisivo che per combinazione è anche deputato. Che sarebbe una cosa del tutto inimmaginabile. Se l'avesse raccontato ai nostri costituenti, avrebbero detto: ma tu sei scemo. Non era per questo pensato lo strumento. E invece questo è lo strumento che è diventato, perché se no non ci sarebbe altro potere. E voi vedete, ancora una volta abbiamo una cosa strana, un voto della Camera che esce dalla Camera e influisce la realtà esterna. E non a caso la Corte ha detto: su questo devo essere giudice io, perché se no avremmo la sovranità assoluta e arbitraria della Camera. La Camera potrebbe bloccare qualsiasi processo, dicendo: ah no, mi dispiace, non c'è nessun funzionario. Per cui, non essendo altre autorità opponibili alla Camera, la Corte ha dovuto subirsi questo ingratissimo compito che la porta anche a fare attività di cui generalmente non si occupa. Quindi, qualsiasi attribuzione costituzionale potenzialmente diventa potere e può essere difesa di fronte alla Corte. C'è un problema per quanto riguarda i poteri complessi. Questa è una cosa abbastanza chiara. Perché chi è l'organo che può stare in giudizio? Questo è un bel problema. Una cosa è chi è potere dello Stato. E abbiamo visto che anche il ministro può essere potere dello Stato. Un'altra cosa è chi può stare in giudizio. Ora, se è un potere monocratico, il ministro, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, non c'è problema. Non c'è problema per il semplice fatto che sono poteri monocratici. Per cui chi è titolare dell'attribuzione è anche legittimato a stare in giudizio. Ma nei poteri complessi questo è un problema. Pensate al potere giudiziario e al potere amministrativo, al potere esecutivo. Immaginate che il prefetto di Ferrara contesti un'attribuzione al Tribunale di Ferrara. Può capitare, no? Capita. Per esempio, il tribunale annulla un atto o fa un atto che il prefetto ritiene di sua attribuzione. Sono due organi che stanno qui, ma che appartengono a due poteri diversi, perché il prefetto è un organo governativo, potere esecutivo, il tribunale è un organo giudiziario. E quindi sono due poteri sicuramente diversi, classicamente diversi. Prima vi facevo l'esempio del tribunale di Genova, che ha fatto, il pretore di Genova, che ha fatto un'ordinanza sul novellame, e ha reagito il ministro della media mercantile, mi pare, qualcosa del genere, non ha importanza. Chi sta in giudizio? Il giudizio, il conflitto di attribuzione si genera per un ricorso del prefetto contro il tribunale? Sicuramente no. Sicuramente no, perché la legge ci dice, ci usa una formula molto, molto chiara, anche se un po' tecnica, e dice che sta in giudizio l'organo abilitato a esprimere in ultima istanza la volontà del potere. E chi è l'organo abilitato in ultima istanza a esprimere la volontà del potere di fronte al governo e all'ordinamento giudiziario? Qui ci soccorre la geometria. Il potere esecutivo è un potere gerarchico. Gli atti del prefetto sono annullabili in via gerarchica, per esempio. Il che vuol dire che gli atti del prefetto non sono atti che esprimono la volontà del potere esecutivo in ultima istanza, perché in ultima istanza c'è il governo. Per cui se il prefetto vuole muovere causa contro il tribunale, deve rivolgersi al governo e il governo sarà parte del conflitto. Questo è abbastanza semplice, è una struttura piramidale, gerarchica, per cui, per esempio, se è il ministro che vuole muovere causa a un giudice, non sarà il ministro parte processuale, ma è sempre il governo, per cui ci sarà un voto del Consiglio dei Ministri, che deciderà di muovere il conflitto e in giudizio starà il Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo è il vertice della piramide. Presidente del Consiglio dei Ministri, il governo è il Consiglio dei Ministri che decide e sotto ci sono i ministri e poi tutte le altre autorità, comprese i prefetti. Il triangolo è la spiegazione grafica di tutto ciò. Per il potere giudiziario, invece, la cosa è totalmente diversa. E la risposta ce la dà il solito articolo, che vi ho citato mille volte, 101, secondo comma, che ci dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Questo significa che non c'è struttura gerarchica tra i giudici. Ogni giudice emana una sentenza in nome del popolo italiano, è quella sentenza potenzialmente definitiva, se non viene impugnata o se non è impugnabile, è definitiva. Quindi ogni sentenza può esprimere la volontà del potere giudiziario in ultima istanza, cioè senza ulteriori possibilità di revoca. E allora l'immagine grafica è quella di un cerchio, in cui centro c'è il giudice, che ha una distanza dalla legge, ogni giudice uguale agli altri giudici. I giudici sono uguali. Per cui ogni giudice può sollevare conflitto. Non a caso la questione che vi dicevo all'inizio di quest'ora, Sgarbi, inizia con Tribunale di Brescia, anzi, giudice d'udienza preliminare, il GUP di Brescia, che solleva conflitto contro la Camera dei Deputati, non contro l'onorevole Sgarbi, che non ha potere in questo caso è membro di una Camera, ma contro la Camera. Ma è il giudice che sta in giudizio. È il giudice che muove, fa ricorso, il giudice che si costituisce in giudizio. Mentre dall'altra parte c'è la Camera nella figura del Presidente della Camera. Capite? Anche la Camera ha una sua struttura di tipo accentrato. È il Presidente della Camera che sta in giudizio per conto dei deputati o per conto degli organi della sua stessa, dello stesso organo. Sono poteri complessi, cioè organi fatti di altri organi, e questi poteri complessi, il problema di chi sta in giudizio è risolto da questa formula. Abilitati a esprimere in ultima istanza la volontà del potere. Potrei dirvi ancora tante cose, e invece vi dirò solo ciao.